Questa è una registrazione live effettuata un'oretta e svirgola fa, Barbara.
Piazza Aquileia, sì, dove c'era il coro delle ragazze della Audrey Ampi. Queste canzoni che loro hanno cantato sono tutte dedicate naturalmente alla storia delle donne, prima, durante la guerra, adesso, insomma sempre quello che loro vivono, lo capirete dal testo anche di questa canzone. Si è creato un po' un clima da gita di classe con Ivano Taietti, che ovviamente fa l'animatore.
E ora ci sta anche dando la merenda, per cui
esatto,
va benissimo.
Sta distribuendo la merenda. Mangia la pizza. Beh, ci stiamo inerpicando di nuovo verso il centro, ma adesso andiamo in giù, troppo arriveremo anche addirittura Cordusio, Refici, Mazzini, Piazza Vittorio e Piazza Cinque Giornate. Aiuto, stavo cadendo con la sedia. Qui abbiamo l'artefice, uno dei tanti artefici naturalmente. ATM Ampi è una realtà milanese molto importante.
Tra l'altro, scusate, vorrei far notare che è seduto dove una volta si sedeva il bigliettaio, cioè una figura mitica che ormai appartiene ai ricordi, esatto, di chi ha una certa, esatto, età, perché lì c'era il bigliettaio,
sì,
giusto?
Sì, che poi secondo giusto, me era giusto. Là, però è uguale.
Sì, forse era un metro più in là.
Perché c'è ancora il banchetto, ma se qui dovesse salire un controllore ci dà la multa a tutti.
No, perché abbiamo la tessera Ampi.
Ah, fantastico, che bello, un tram in cui si sale con la tessera Ampi, bellissimo. Rosario Comizzoli, noi tra l'altro ci siamo visti anche per andare su un tram a fare questa specie di spot per Radio Popolare.
Sì.
Insomma, una bella idea, come l'avete costruita? Come mai vi è venuta in mente questa cosa?
L'abbiamo costruita perché è anche un po' una tradizione, noi non è la prima volta che facciamo una cosa del genere, l'ultima volta l'abbiamo fatta 15 anni fa con tutti i nostri vecchi partigiani, operai, tranvieri che avevano fatto la resistenza, e li abbiamo intervistati tutti e abbiamo raccolto il materiale in un bellissimo docufilm che teniamo in archivio. Quindi insomma non è una cosa che è una novità, però abbiamo trovato l'appoggio di Ampi Provinciale, abbiamo trovato l'appoggio delle rappresentanze dei lavoratori, della Fondazione ATM, Ivano Taietti e il nostro presidente Minelli che ci hanno aiutato moltissimo, e quindi abbiamo organizzato questo tour per celebrare l'ottantesimo della resistenza.
Beh, una bellissima idea che noi stiamo condividendo con molto piacere. Non so, un po' di storie abbiamo chieste prima anche, che vabbè, così, che ti vengono in mente da raccontarci.
Il man semper sbattu fora cum pandum lader. Questa è una frase di Enrico Cattaneo. Era un operaio che è stato sbattuto fuori da qualsiasi fabbrica di Milano nel periodo della resistenza. Lui era un gappista. e l'ovra come lo individuava lo cacciava via, e è passato anche dall'ATM, ad esempio. Come lui, che ha appunto avuto questa storia e poi ha chiuso nel gruppo partigiano GAP della SAP degli innocenti, abbiamo diversi casi. Beh, allora, la prima cosa da ricordare è Attilio Oldani.
Certo, Attilio Oldani, a cui abbiamo dedicato il primo un podcast martire. Come Radio Popolare, in cui voi avete anche contribuito.
Esatto. Attilio Oldani è stato ucciso il giorno dei funerali di Matteotti. Lui aderiva a uno sciopero, i fascisti l'hanno aspettato il giorno prima dello sciopero e l'hanno aspettato sotto casa, l'hanno fatto fuori a botte. E lui, insomma, era uno degli organizzatori degli scioperi ed era un attivista. Quindi lo ricordiamo sempre, abbiamo fatto anche delle cartoline in cui individuiamo dei personaggi chiave della storia della resistenza in ATM, i deportati, Pea ad esempio, che era un operaio che organizzava gli scioperi, ha collaborato a organizzare gli scioperi del marzo 44, che come ricordiamo spesso noi sono stati fondamentali per il supporto alla resistenza, hanno fatto capire che il nemico invincibile non era invincibile, ma si poteva combattere con la politica e con le armi. E quindi questi personaggi, io ricordo in modo particolare il Falco Rosso è Oreste Garati, è stato un gapista, organizzatore di dipartimenti partigiani, e ha riunito attorno a sé una compagnia di giovani renitenti la leva. Purtroppo erano un po' troppo, non erano molto preparati, purtroppo, perché quando hanno arrestato lui, il Falco Rosso, Pento Camicie Nere sono andati nel bosco dove questi erano rifugiati, avevano i parabellum, avevano armi, però non le hanno usate, quindi sono stati arrestati. Solo uno si è salvato, si è buttato in acqua ed è scappato e ha cercato di avvisare il Falco Rosso, che è stato poi arrestato, perché loro sotto tortura hanno parlato e li hanno torturati tutti quanti e poi li hanno messi al muro, al poligono di tiro di Lodi. Ecco, il Falco Rosso era un operaio dell'ATM ed è uno che è compreso nel martirologio della nostra azienda. Noi abbiamo 44 caduti, qualcuno, un bel numero, è morto nei campi di sterminio, arrestati appena passato lo sciopero, quando c'è stata la repressione da parte dei fascisti, dei nazifascisti, perché lo sciopero è avvenuto nel momento di occupazione, c'erano i tedeschi a Milano, c'erano i nazisti e i fascisti che avevano fatto la Repubblica di Salò. Quindi questi episodi qua sono quelli che ricordiamo spesso, perché sono storie da trasmettere alle giovani generazioni di trandieri.
Giovani e non solo giovani, perché noi ti ringraziamo per aver ricordato questi nomi che a volte finiscono nel dimenticatoio, che invece hanno scritto delle pagine fondamentali di storia, che sono quelli che ci permettono poi di essere qua oggi su questo tram a ricordare quello che è successo. Tram, mezzo di trasporto che abbiamo già sentito anche da altri racconti di qualcuno che ti ha preceduto lì al microfono, è anche stato utilizzato durante gli anni della lotta partigiana, vuoi dalle staffette, vuoi da altre persone.
Scusa,
il tram proprio come mezzo.
Sì, assolutamente. Tu pensa che dopo gli scioperi, no, i fascisti, in quei giorni di marzo del 44, i fascisti hanno tentato di far riprendere l'attività, facevano salire la gente gratis e guidavano loro, però non sapevano guidare prima di tutto. Poi c'erano qualcuno che magari lo portava fuori, comunque hanno combinato disastri, infatti molti incidenti con dei morti, tra l'altro gente investita e compagnia. E però i manetta cosa hanno fatto? Hanno tirato via la manetta, cioè è la chiave del tram, cioè se tu non hai quello non parti. E in più hanno anche sabotato i freni e compagnia briscola, hanno fatto in modo che non venissero assolutamente portati via i tram e non uscissero, tanto che lo sciopero è riuscito, perché è andato avanti per 8 giorni, ma almeno per due giorni Milano è rimasta completamente ferma, completamente.
Siamo in piazza Cordusio e c'è tanta gente in giro, un po' per lo shopping, un po' perché ci sono varie iniziative, ci sono i churros e le frittelle, insomma qui c'è tanta gente, volevo cercare di vedere un po' le espressioni, qualcuno ci guarda, qualcuno no, però però questo tram si fa sentire, si fa vedere.
Sì, sì,
certo. Senti, grazie mille.
No, posso dire una cosa?
Come
perché
no?
Noi ci teniamo molto alla trasmissione della memoria storica della Resistenza, allora abbiamo negli anni pensato ed elaborato uno spettacolo teatrale che proponiamo tutti gli anni gratuitamente alle scuole di Milano. Ha un successo enorme, quest'anno avevamo 1000 ragazzi a teatro ed è uno spettacolo teatrale che si chiama Officine Libertà. È una storia molto bella, carina, dove c'è l'autore Fogliazza, Gianluca Foglia, detto Fogliazza, e musicato da Emanuele Cappa. Questa storia è una storia ambientata all'interno dell'ATM, ambientata all'interno delle case dei tranvieri, perché ATM ha anche le case che destina poi ai tranvieri. Ed è un linguaggio che abbiamo trovato molto interessante per comunicare alle giovani generazioni quello che è il senso della resistenza, della lotta partigiana, dei valori che questa ha trasmesso. E quindi il disegno in scena con la musica accompagnata, la recitazione, la narrazione di una storia, e i ragazzi lasciano in giro dei foglietti quando abbiamo finito con le loro osservazioni, e questo ci conforta perché ci dà modo anche di dire andiamo
sapere
avanti.
Come viene
grazie
vissuto.
Senti, è una cosa molto che mi fa piacere quello che racconti, questo senso di comunità di voi lavoratori dell'ATM, ex lavoratori, ma che uniti sotto il cappello del posto di lavoro. Una volta era più facile quando c'erano le grandi fabbriche, quando c'erano i grandi centri agglomerati, era anche, volevo chiederti se sei d'accordo, la possibilità di avere incontri con persone che non appartenevano alla tua bolla, diverso dalla situazione in cui viviamo noi adesso, dove in genere frequentiamo solo persone simili a noi stesse, no? Invece lì sul luogo di lavoro potevi incontrare persone che non avevano la tua storia, che arrivavano magari da lontano o magari da vicino, ma avevano un'estrazione completamente diversa dalla tua. Ed è una cosa questa della possibilità di incontrarsi, per esempio, in un posto di lavoro di persone diverse e differenti, che invece è molto importante. Questo spirito che tu dicevi, noi della TM, è un qualche cosa che è importante, secondo me, anche per questo motivo.
Certo, non bisogna confonderlo però nel corporativismo, ecco.
Che è l'antitesi.
È l'antitesi, no? Mentre invece questo senso di comunità è una cosa che io ho avvertito quando sono entrato in ATM, perché noi tra lavoratori si diceva mamma ATM, e questo dice tutto, no? Perché era un'azienda, e lo è ancora adesso per certi versi, in cui potevi ritrovarti, potevi avere comunque assistenza e solidarietà, ecco, e formazione. L'officina generale, quella Officina Libertà, quella di Teodosio, la chiamavano l'università, perché lì imparavi il lavoro e imparavi la politica e il sindacato, e quindi cioè, questo era un po' il senso di lavorare in un'azienda come la nostra, ecco. Che ringraziamo tra l'altro, perché ATM comunque ci sostiene, ecco. In ogni caso facciamo le celebrazioni ogni anno in memoria dei nostri martiri, e facciamo un'iniziativa molto importante in Teodosio, nell'Officina Generale, dove ogni anno scegliamo un tema e diamo ai nostri ospiti, relatori, la possibilità di esprimere questo tema davanti ai lavoratori ancora nell'Officina Generale.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Radio Popolare, grazie.
Partigiano, me voy contigo, oh bella. ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
قالوا لي اصلك من وين؟ قلت لهم فلسطيني، انا من شعب الجبارين ورافع بالعالي جبيني. قالوا لي اصلك من وين؟ قلت لهم فلسطيني، انا من شعب الجبارين رافع بالعالي جبيني، رافع بالعالي جبيني. يا معلى دلعونا هيهم عرفونا وسواد عيونا زي الزيتونة، والله حبيبتي بمقى معالي تمنها يا ناس غالي. يلا على دلعونا هيهم عرفونا تلاقيني بتلاقيني وين مكاني هي الديرين ورح بحري يرجع لي ومهما قالوا لي لا ولغيني ما وعيد الليل أكنسلها حياتي ولها العمر عمرين وعشان أغني الليلة. يلا على دلعونا هيهم عرفونا وسواد عيونا زي الزيتونة، والله حبيبتي بمقى معالي تمنها يا ناس غالي. يلا على دلعونا هيهم عرفونا
من وين؟ قلت لهم فلسطيني
Radio Popolare è sempre in diretta, sempre a bordo di un tram chiamato Liberazione. Barbara, siamo
davanti al Palazzo di Giustizia.
Eccolo lì. Siamo davanti al Palazzo di Giustizia, quindi proseguiamo. Andiamo verso una zona un attimino più periferica.
Andiamo giù di qui, passando davanti alla Camera del Lavoro, poi andiamo in 22 marzo, piazza 5 giornate, avremo ancora lì delle persone che salgono e ci racconteranno alcune storie, e poi andiamo in piazza Fontana.
Ok, dicevo appunto arriveremo anche a Emilia, Molise, quindi zone un attimino più periferiche rispetto al...
No, c'è scritto
Emilia Molise sul mio... Ah, è casa tua, quindi è periferica rispetto a Piazza Cordusio. Cioè
Cavolo, lunghissimo sto giro. Adesso mi sto rendendo conto che Piazza Fontana alle 17.15 non arriveremo mai.
Sono le 16.51, no, 20 minuti.
20 minuti.
Non abbiamo fermate, andiamo dritto
sì,
come
andiamo
un fuso.
Sì, andiamo dritto, esatto. Solo in Piazza 5 Giornate salgono Tiziana Pesce e Silvia Pinelli.
Perfetto, perfetto. Allora, noi facciamo in tempo ad ascoltarci senz'altro ancora un po' di musica. Per esempio andiamo con questi signori qua che a me sono sempre piaciuti, eccoli.
As heavy as lead, I I felt something was just not right. I had to roll a little spliff for my head. So I took a walk inside, talked to myself, trying to ease these pains of mine. Oh, Jah give us strength. And if I egg naughty in the red, and if I egg naughty in the red, Rasta in it.
A Milano.
Billy Bragg, che è un po' la sigla di questo viaggio sul tram chiamato Liberazione. Barbara Sorrentini, ci ha raggiunto un ospite.
Sì, abbiamo appena superato, no? Abbiamo detto Palazzo di Giustizia, 22 marzo, siamo entrati in Via Arconati, adesso faremo il giro per ritornare verso Piazza Fontana. Sì, è salita Tiziana Pesce, figlia di Giovanni Pesce e Onorina Brambilla Pesce. Li avete conosciuti se avete letto il libro Senza Tregua, per dirla proprio facile facile, ma in realtà anche loro hanno raccontato la loro esperienza in tante occasioni. Tiziana anche, spesso tu racconti naturalmente la storia partigiana della tua famiglia, e tu sei salita in piazza 5 giornate, ma non a caso in realtà.
Sì,
ciao intanto.
Sì, ciao, benvenuta.
Ciao, grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui. Sì, non sono salita a caso perché vi voglio raccontare un episodio che riguarda il monumento alle 5 giornate di Milano, che ricorda le vittime dell'insurrezione della città contro le truppe austro-ungariche. Allora, è un episodio che mi raccontò mia mamma e che risale al novembre del 43, quando sorsero i primi gruppi di difesa della donna. Allora lei con altre donne decisero di portare dei fiori al monumento come segno di protesta verso la, verso l'invasore, insomma. Certo. Arrivarono lì però e trovarono la polizia fascista, quindi vennero portate nel vicino commissariato di Pier Lombardo e fortunatamente ebbero solamente una ramanzina bonaria, perché i fascisti considerarono quel gesto una bravata, in quanto la loro idea delle donne era quella che dovessero occuparsi esclusivamente della casa, della famiglia, dei figli, e mai più si aspettavano un gesto come quello che loro avevano fatto. E quindi in questo senso loro si salvarono magari dal carcere o anche da qualcosa di più brutto. E questo è un episodio che ho trovato nei suoi appunti e che così mi aveva...
Una volta tanto questa disvalore che viene dato alla figura femminile ha giocato a loro favore,
sì, loro l'hanno considerato una bravata di ragazze che erano tutte molto giovani, perché avevano 20 anni, insomma.
Sì, tra l'altro abbiamo raccontato quindi... molto come le staffette salissero sul tram indisturbate, tua mamma sì. Lo ha raccontato anche nel documentario di Marco Pozzi, racconta sì. Quell'episodio in sì. Cui lei sul tram nascondendo
sul 33
ecco sì. Com'era che nascondeva in un fazzoletto.
Lei no, salì e aveva questo pacco con dell'esplosivo che doveva servire a un'azione dei GAP,
che lo teneva sotto
e
il sedile,
quindi era un tram come questo, no? Con i sedili di legno, e quindi lei salì e nascose questo pacco sotto al sedile, e solo che la fermata dopo salirono due poliziotti, e lei era una bella ragazza, si misero di fianco, e quindi lei era imbarazzatissima, però a questo punto dovette prendere questo pacco, e loro molto galantemente
gli hanno dato una mano,
si offrirono di portare il pacco, e quando lo presero dissero: ma cosa c'è dentro questo pacco, è pesantissimo. E lei disse: no, vengo dalla campagna, la mia nonna ha l'orto, ha le galline eccetera, quindi sono andata a prendere un po' di cibi vari, insomma, di verdura, frutta eccetera eccetera. E quindi lei poi scese la fermata prima e loro dietro. E lei a un certo punto, non sapendo più come fare, si inventò e disse: sentite, io adesso devo andare a casa, è brutto se mi vedono arrivare con due uomini, facciamo una cosa, se volete ci vediamo un altro giorno. E così si dettero appuntamento per il giorno dopo con un'amica, e quelli probabilmente stanno aspettando ancora adesso.
Ancora adesso, senti, ma sì. Grande sangue freddo.
Veramente.
Sì, sì, non so come facesse, sinceramente.
Allora, scusa, nel frattempo abbiamo un...
Che cosa succede?
Non lo so, sta
il
tirando...
Il cambio dei fili?
Ci siamo fermati.
Una roba elettrica. C'è un piccione. No, cos'è che... Ah no, vedi, tirano i fili elettrici, forse.
Non lo so. Dopo, vabbè,
manutenzione,
chiediamo...
Sì, credo che siano gli scambi, quelle cose... Cioè, vabbè, gli scambi sono i binari. Sì, ma dove sì. Siamo no. Finiti? Sai che non capisco...
Noi siamo in via Luisa San Felice, che...
Ah, sì.
No, vicino Viale Molise, lì c'è cioè,
sì,
deve essere un deposito della
come dicevi
TM.
Prima.
Sì, esatto, sì. Esatto. C'è un deposito della TM,
vedi
Viale
che
Molise,
sta scendendo
sì.
Il peso.
C'è anche un...
Senti, queste storie tu le racconti anche nelle scuole, e sì. Volevo chiederti che tipo di reazione ti trovi davanti.
Allora, innanzitutto io vado nelle scuole, diciamo, quinta elementare e medie. E devo dire che per esempio i bambini di quinta sono più interessati tante volte rispetto a quelli più grandicelli. Le reazioni dipendono dall'insegnamento che hanno avuto dai professori, cioè se i professori li preparano, quindi diventa uno stimolo per loro, sono interessati. Tante volte capita di arrivare lì e trovare ragazzi che non sanno assolutamente niente, ma io in genere vado con dei fumetti che proietto. E quindi cerco di suscitare in loro un pochino più di interesse, perché è un linguaggio che loro capiscono di più. È un fumetto che racconta tra l'altro la storia dei miei genitori, che rappresenta un po' tutta la resistenza.
Sì, infatti, tra l'altro, appunto, prima abbiamo citato il libro e anche il documentario di Marco Pozzi,
sì,
un
sì.
Documentario che ultimamente si sta vedendo un po' meno perché si è visto nel momento.
Certo.
Ecco, questo per i ragazzi credo che sia un insegnamento molto interessante. Avete modo di portarlo nelle scuole?
Per ora no, per ora no, anche perché è abbastanza lungo, è diviso in due parti, e quindi poi diciamo, secondo me è un documentario molto intimo, non so fino a che punto, non lo so.
Noi avevamo fatto una proiezione a Radio Popolare in cui eri venuta anche tu a parlare insieme al regista Marco Pozzi, ed è verissima questa cosa, però è molto toccante e aiuta ad avvicinare la storia da un punto di vista molto umano di chi
quello senz'altro, quello senz'altro, però non so l'effetto che potrebbe fare
adesso sui
ai ragazzi
giovani.
Perché è un'epoca così diversa, perché questo documentario uscì nel 2002, fu poi presentato anche al Festival di Venezia.
Sì, infatti.
E mi ricordo che io andai, c'era Citti, poi c'era, non mi ricordo più chi,
comunque sì, l'avevano visto in molti in quell'anno, sì,
un altro regista famoso.
Va bene, senti,
Pontecorvo, li ho conosciuti tutti e due, quindi è stata anche di, insomma, un'esperienza particolare, molto bella, dei bei ricordi.
Noi ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Di questa visita qua nel nostro angolo, ricordiamo, in coda al tram chiamato Liberazione. Noi andiamo con uno velocissimo stratto da un brano e poi abbiamo già un altro ospite, Barbara.
Va bene.
Era chiara, la luna un grande lume, Euriello e Niso uscirono dal campo verso il fiume e scesero dal monte lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Euriello era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi ci addormivano, ma un gufo li avvisava, c'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Disse a Niso asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Euriello la raccolse e se la mise sul cappello. D'argento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevan vendicare i camerati uccisi. Euriello fu bloccato in mezzo a una radura, Niso stava nascosto coperto di paura. Euriello circondarono coprendolo di sputo, a lungo ci giocarono come fa il gatto col topo. Vide l'amico legato intorno a un ramo, trafitto dai coltelli
come un San Sebastiano. Niso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno.
E Orialo e Niso, una delle più belle canzoni che sono state scritte sulla storia della lotta partigiana. Barbara, un altro ospite che si avvicenda qua, dove una volta sì. Si sedeva il controllore,
esatto.
Bigliettaio del tram.
Oggi hai un po' un look da controllore con questo impermeabile blu. Gente scappa quando vede l'impermeabile blu.
Sapete che io li ho sindacalizzati i controllori.
Giustamente.
Allora Barbara, presentiamo il nostro ospite.
Luca Stanzione, segretario generale CGIL Milano. Siamo passati prima davanti alla Camera del Lavoro, ti abbiamo evocato in qualche modo. Giustamente, parlavi di sindacalizzare i controllori. Tu hai sindacalizzato giustamente anche la TM con tutte le proteste che sta facendo, però se facciamo un passo indietro, cosa si può dire?
Si può dire che la forza delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti e la forza della lavoratrice e dei lavoratori operai sono quelli con gli scioperi del 44 hanno segnato un punto di arresto del nazifascismo. Non bastò e poi arrivò il 25 aprile, ma senza quegli scioperi, senza quel lavoro che diventa protagonista nella storia del paese con quegli scioperi, riprendendosi una libertà che gli era stata negata in un ventennio di fascismo, perché il fascismo incominciò a colpire esattamente le lavoratrici e i lavoratori e si affermò come quella forza che avrebbe arrestato un'onda, quella del Biennio Rosso, che era un'onda insomma di mobilitazione operaia.
Prima, parlando con un lavoratore dell'ATM, ci ricordava come sia importante lavorare in una realtà grande, con tanta gente. Addirittura lo dicevo, noi la chiamavamo ai tempi mamma ATM, no? Mi rendo conto che per una realtà come la Camera del Lavoro invece la situazione attuale, con il lavoro parcellizzato, con il lavoro a domicilio, dove è diventato quasi difficile per i colleghi vedersi tra di loro, conoscersi e frequentarsi, cambiano anche tutte le dinamiche per chi è...
Per chi fa sindacato oggi, oltre che nei posti di lavoro, bisogna stare sul territorio e dal territorio essere un punto di riferimento. In questo la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano è famosa perché, oltre a questa bellissima sede che è
aspettate
quella che è
un
stata...
momento, scusate, c'è un banchetto di Fratelli d'Italia da cui è partito il coro di Bella Ciao. Italia, andate quindi... avanti a cantare, andate avanti intanto.
Cantiamo forte.
Noi cantiamo Bella Ciao, non quelli
di... Noi, ma c'è il banchetto dei Fratelli d'Italia con un sacco di gente che sta guardando, stupendo, momento stupendo.
La partigiano, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, e se io muoio da partigiano...
Hanno riso salutando, non hanno fatto il saluto però, hanno salutato una sì, io ho fatto il pugno.
No, bene, bene, dai, va bene. Scusa, riprendiamo.
Scusa,
ma no, era doveroso, era doveroso, è un dovere democratico. Anche perché questa pensavo venendo oggi qui, questa battaglia partigiana che ci ha dato la Costituzione e la libertà è quella libertà che consente loro oggi di governare,
esatto.
Perché se avessero vinto loro non sarebbe stata possibile questa democrazia. E dicevo però, certo, è il territorio, e il territorio è il luogo in cui incroci tante lavoratrici e tanti lavoratori, molto che più le grandi aziende, le grandi fabbriche o la grande ATM. E noi, la Camera del Lavoro di Milano, è famosa per le tante sedi che sono aperte sul territorio, con le leghe dell'OSPI sempre aperte, con gli uffici camerali sempre aperti, quindi c'è questo bel palazzo che ci ricorda, tra l'altro, come nel 1945 lo abbiamo preso con le armi, i partigiani lo hanno preso con le armi, era il palazzo delle corporazioni, è diventato il palazzo del sindacato liberato.
Senti, quando leggi certe notizie che arrivano in questi giorni dagli Stati Uniti, di licenziamenti di massa via SMS, cioè sembra fantascienza, pensato a poco tempo fa, qual è il tipo di reazioni che hai?
Di indignazione e di rabbia. e lo dirò adesso in Piazza Fontana, noi dobbiamo riscoprire il senso politico dell'indignazione e della rabbia, custodirla e trasformarla in un'azione politica. La democrazia si difende praticandola, e praticandola significa per esempio che l'8 e il 9 di giugno ci saranno i 5 referendum che possono davvero rappresentare un'alternativa per questo paese. Partecipare ai referendum, votare ai referendum, significa praticare quella democrazia che dall'altro capo dell'oceano invece è così bistrattata. Non mi stupisce però, perché siamo noi l'anomalia, e non lo diciamo mai, la nostra storia, la storia che viene dalla liberazione, che è storia di un sindacato che ha conquistato diritti, non è la storia di tutto il mondo occidentale. C'è una parte del mondo occidentale in cui il sindacato è stato combattuto anche in democrazia.
Una domanda, visto che abbiamo parlato ovviamente con ognuno di voi che siete intervenuti, anche dei ragazzi di oggi, ragazzi e le ragazze, come capiscono e sanno di avere dei diritti in quanto lavoratori e lavoratrici?
Devono scoprirlo, ma lo scoprono solamente se ci sono delle generazioni più grandi di loro che in questo senso rinunciano all'idea di occupare un posto ingombrante e fanno spazio alle nuove generazioni. Fare spazio alle nuove generazioni significa fare solidarietà con le nuove generazioni, che sono mediamente generazioni in cui i diritti sono più poveri, in cui il lavoro è più precario. E quindi io credo che stia molto a noi, ma d'altronde, se penso ai partigiani, visto che siamo su questo tram, erano generazioni di giovani che non avevano mai conosciuto e vissuto in democrazia, e quindi è proprio sperimentando l'idea di una società diversa, di una società democratica che loro non conoscevano e che hanno liberato il paese. E quindi ai giovani forse bisogna dire: c'è un lavoro migliore di questo.
Grazie mille, grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Questo invece è Flavio Reglio in una canzone, anche nel suo caso, dedicata a Milano e alla Resistenza. Eccola qua, che mo riusciamo a mandarla, perché sui binari ogni tanto salta il cursore.
Basta sapere che credi davvero, per sempre e da mai. Ma guardati intorno, la nostra Milano, da sempre fa centro, vestita.
Allora, fotografiamo quello che sta succedendo. Barbara, ci siamo fermati davanti alla Camera del Lavoro. Tu prima la citavi, ora siamo proprio davanti.
E sta facendo fermata, ma stai scendendo tutti, cos'è? Sosta bagno? No, non ho capito questo, dobbiamo andare in Piazza Fontana.
Sosta
l'autogrill, mi rendo conto che è profano dirlo davanti alla Camera del Lavoro. Sto scherzando, ovviamente non sia mai. Però appunto si sono fermati qui e sta scendendo tutti. E vedo Luca Scanziano che sta camminando sul selciato.
Parlava di un intervento, forse lo fa qui.
Ha parlato Piazza Fontana. Piazza Fontana.
È sosta foto davanti alla Camera del Lavoro. Perfetto. Allora riprendiamo con Flavio Reglio.
C'è Milano senza l'ultimo metro, così la notte sfuma già Sesto Rondò. Corre Milano dal Sempione a Piazza Affari, li fanno Putin, la brucia titoli azionari. Non c'è Milano senza la periferia, dove l'effetto serra è un cavalcavia, dove la torre non è più del Filarete, ma è di Babele questa minacciosa quiete. Non c'è Milano senza i maglioni di memoria, lampioni gialli che trafiggono la storia. Solo Milano però si tenta l'impossibile, farci passare un enorme sommergibile. Non c'è Milano senza Leonardo e il suo cenacolo, non c'è Milano senza De Sica e il suo miracolo. E la memoria non si salva con le lapidi, in questi tempi strani di sorrisi rapidi.
salta Soleri sulle tavole del piccolo, e l'Arlecchino all'infinito suo spettacolo, forse lo osserva ancora Strehler dalle nuvole, che l'hanno solo preso in prestito le lacrime. In alto sbucano le guglie dai teloni, coi giapponesi che fan foto giù ai piccioni, il fiume buono è nascosto con pudore, e nei topini scorre lento il suo rancore. E si calpesta ancora il toro in galleria, per ribellarsi all'insidiosa nostalgia, dell'elefante con gli occhiali in via Manin, San Siro e anche dei Lodetti e dei Bedin. E si sta in piedi anche davanti al Cappuccino, non c'è Milano senza la vasca in via Torino, e la stazione che quei pendolari sforna, e va sparpagliandoli poi in piazza Cadorna. Milano è vera come l'organo di Baggio, così predica chi viene poi in ostaggio, se gli fa perdere la prima dall'oggione, ti fa inghiottire un po' del tuo magone. Senza lo spruzzo nei campari, o il vecchio tram che sferraglia sui binari, al bar coi gomiti appoggiati alla gazzetta, anche a Milano si può spegnere la fretta.
Radio Popolare in diretta dalle 15 a bordo di un tram chiamato Liberazione. Barbara, siamo alle viste di Piazza Fontana?
Ci siamo quasi, perché siamo arrivati, siamo davanti alla Sormani, la biblioteca di Milano, la biblioteca principale, insomma, di Milano.
Quindi,
storica.
Manca poco. Allora, Barbara, noi
non
abbiamo un po' di musica, poi c'è la pubblicità, il GR, e ritorniamo.
Poi siamo ancora fino alle 18.
Sì, quando ritorniamo, secondo me, siamo già in Piazza Fontana.
Ah, decisamente.
Lì
sì.
Aspetta la banda d'Afori.
La banda d'Afori.
Ok.
Di certo là sopra qualcuno ti ama, ma oggi non è in casa. Respiri la voce che ancora ti chiama, ma ora si allontana. Più potenziale serial killer di una probabile famiglia, non ho il coraggio che ho richiesto, non ho abbastanza grande adesso. Passo dopo passo, passo sopra, cammino sulle folle senza protezione. Io passo dopo passo, passo sopra, cammino sulle folle senza protezione.
La mia storia, che di sicuro era sopra qualcuno ti ama. sotto, passo passo sopra, cammino sulla fune, senza protezione.
GR e poi ritorniamo qua sempre a bordo del tram chiamato Liberazione.
A tra poco!
Greg e Wilco, che sono un po' la sigla di questo viaggio a bordo del tram chiamato Liberazione. Lorenza Ghidini, abbiamo fatto due terzi del percorso ormai.
No, beh, però siamo quasi alla fine. No, alla fine per la nostra diretta, e come fine della nostra diretta in Piazza Fontana, Lorenza, insomma.
Sì, è un... il percorso di oggi tocca non solo luoghi della Resistenza, ma un po' in generale i luoghi della Milano democratica antifascista. Insomma,
abbiamo parlato, quindi... per esempio, prima col comitato Zibelli e Varacli.
Zibelli.
Ho fatto una crasi. Sì. E siamo passati davanti proprio ai luoghi dove è successo quello che ci ha raccontato il nostro ospite
Roberto Giudice.
Esatto, e qui adesso infatti siamo davanti proprio alla banca da dove trasmettiamo in questo momento, da dove il tram si è fermato per questa sosta in Piazza Fontana. Vediamo la lapide con i nomi delle vittime della bomba del 12 dicembre del 1969. Alle nostre spalle ci sono le lapidi che ricordano l'uccisione di Pino Pinelli. E insomma, una piazza carica di memoria, dove tra l'altro, non so se lo avete già raccontato, ma sta suonando la mitica banda D'Affori.
Allora, l'abbiamo preannunciata, in questo momento abbiamo un altro Sirio davanti a noi che ci toglie la visuale di quello che accade in piazza, perché poi parlerà anche...
No, perché adesso Barbara fa quella che se la tira, perché ha imparato un po' di nomenclatura di tram, e quindi il Sirio,
il
Sirio è un tram...
C'è il Sirio, il Sirietto.
Esatto,
è un tram di 2-3 carrozze, quindi di quelli grandi.
Quelli più moderni.
Noi invece siamo su uno storico...
1928 a Carrelli.
Preparatissima.
Però in piazza, appunto, adesso sta per suonare o sta suonando, comunque tra poco la vedremo e la racconteremo in diretta. Poi ci sarà qualche discorso, parlerà Primo Minelli ancora una volta, parlerà Luca Scanziani, che ha detto, insomma, ci anticipa
Stanzione, il segretario della Camera del Lavoro,
certo, che abbiamo avuto qui poco fa, e ci ha raccontato quello che avrebbe detto anche a proposito di quell'esempio terrificante che facevi dei licenziamenti via SMS, di come l'indignazione ha preso il sopravvento su ognuno di noi.
Ma secondo voi, se faccio sentire il video del tamburo principale della banda D'Affori che ho filmato col telefono,
proviamo
perché alzare.
Proprio noi eravamo qua e non siamo riusciti a registrarlo.
Vediamo se...
Thank you.
E c'era tutta la piazza che canticchiava. Sì, no, ma una meraviglia, una meraviglia. Tra l'altro, posso approfittare per dire, abbiamo detto prima, non so chi fosse già all'ascolto, che da domani, no, da lunedì va in onda alle 10.35 a Come Aprile con interviste sull'attualità e anche materiali di repertorio nostro, soprattutto interviste a partigiani e partigiane, ma riproponiamo una selezione che Marcello Lorrai fece 10 anni fa per Radio Milano Liberata di canzoni che passavano alla radio in quell'aprile del 45, tra cui la famosa Il tamburo principale della banda d'Afori, tutte un po' raccontate con un'introduzione a cura appunto di Marcello, perché alcune di queste sono canzoni molto politiche, ascoltate a Come Aprile e scoprirete la storia che c'è dietro Il tamburo principale della banda d'Afori, che era una presa in giro del regime e della camera del fascio, 550 pifferi, perché era proprio esattamente il numero dei componenti della camera del fascio, insomma una storia divertentissima.
Si scoprono delle cose che non sono assolutamente conosciute.
Taietti l'avete intervistato?
No, non ancora.
Lo teniamo per ultimo.
Esatto.
Per il gran finale?
L'animatore del viaggio.
Quando non ce la fa più, lo vedo provato, però tiene botta. Il grande organizzatore insieme all'Ampia TM, che sono stati, devo dire, veramente bravissimi.
Sì, che abbiamo straraccontato insieme a loro tutte
tante storie durante questa,
racconti, episodi, aneddoti belli, molto,
dicevo, tante storie durante questa lunga diretta, compresa quella che appunto ci ha raccontato della figlia di
Pesce,
che ci ha raccontato appunto di un'iniziativa proprio su un tram, si era svolta, di come ha dato buca a due poliziotti
sì, che volevano portarle via con loro, invece loro le ha liquidate e le ha anche aiutate giù a portare il pacco pesante pieno di esplosivi.
Fantastico.
Benissimo. Bene, allora, bene. Questo, Lorenza, abbiamo detto, era una sorta di incipit, un via di un avvento che ci porterà sino al 25 aprile, con tutta una serie di iniziative che vi abbiamo ricordato e che trovate poi dettagliate sul sito di Radio Popolare.
Esatto, andate sul sito di Radio Popolare, perché veramente ce n'è per tutti i gusti, tutti i giorni, tutte le sere, live in auditorium, in diretta, e materiali d'archivio preziosi, insomma, adesso che ovviamente i nostri partigiani e le partigiane non ci sono più, riproporre le loro testimonianze ha veramente una grande importanza.
Noi siamo sempre in quel di Piazza Fontana.
C'è ancora il Sirietto davanti, se n'era andato per
adesso visto. Mettiamo un brano un po' lungo,
sì,
e
andiamo
a vedere la banda, sì, d'Apoli, perché sì, noi non l'abbiamo
ciao
vista.
Ciao Lorenza, grazie.
Ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao.
Still coy with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al
quasi le 18, quindi dicevamo quasi la fine di questo lungo viaggio per noi, per la nostra diretta, perché il viaggio va avanti ancora fino a Baggio. Fino a Baggio, per poi riaccompagnare questo tram nel deposito da cui era partito, è ormai un bel po' di ore fa, alle 13 è partito da Baggio, dal suo deposito dell'ATM, lì ritornerà. Qui in Piazza Fontana c'è sempre un sirietto davanti, e mamma mia, una fermata
tra l'altro legata. La banda d'Afori ha intonato Valsesia come brano che sta eseguendo adesso, e quindi continua questo...
Non hai registrato,
concerto.
no, non hai registrato.
No, sono corso qua perché stava finendo il brano e quindi io penso che staremo qua ancora...
Fino alle 18
fino
siamo
alle 18.
Qua, anzi no, 18:30, no aspetta che guardo, a questo punto guardo direttamente, fino alle 18,
poi si riparte,
si va in Largo Albricci di nuovo, Porta Romana, Crocetta, Porta Vigentina, Bligny, 24 maggio, Gorizia, Porta Genova, Conizugna, Aquileia, Baracca e poi fine corsa Baggio.
Ecco, tra coloro che fotografano moltissimo il tram sono cittadini stranieri.
Hai visto,
che,
hai notato, sì.
Sì, si fanno anche fotografare vicino al tram, e allora a loro dedichiamo un brano.
Sì, e noi mangiamo le patatine, perché questa cosa di Ivano Taglietti è sparito, perché in chiusura era carino averlo, adesso lo vado a cercare. Hanno portato veramente ogni genere di conforto
per questo lungo
viaggio.
Allora, un brano per tutti i cittadini stranieri che abbiamo incontrato si sono fatti fotografare vicino al tram, chiamato Liberazione.
Ivano.
D'Oriente, ho un caseificio in Bollywood style. Vengo dal Punjab, vengo dal Kashmir, sono il più bravo a raccogliere pomi pir. Sono Tamil, son da Rajasthan, ascolto Nusrat Fateh Ali Khan. E voglio una moschea in ogni latteria, e voglio un tempio sì vicino a casa tua. Voglio andare a Bangalore con un trattore, a Islamabad con la moto falciatrice. Uso la forca e la banga, ritmo di Bangra. Se entri nella mia stalla ti dico Inshallah. Ho fatto un argile, con un dron di tambura cresce meglio la verdura, devoto soffia la potatura, sitar e tabla, pugni presso dalla tebla, kawali music from Peshawar, organizzo la vendemmia con un corso di informatica, con la sharia regolato economia, ballo la mazurka con il burka, la danza katak e la polka, Buddha, Shiva, il bisnu e i tortelli con ragù.
Pakistano Reggiano, un brano dedicato a tutti i cittadini stranieri che quest'oggi si sono fotografati vicino al tram. Ivano, sono veramente tanti i cittadini, abbiamo notato, stranieri che si sono presi uno scatto vicino al tram chiamato Liberazione.
Il tram è particolare, cioè, mi sembra che sia, hanno detto quelli dell'ATM che è
1928.
Perciò sapete tutto ormai voi. Perciò solo la foto del tram valeva la pena, e poi davvero comunque abbiamo coinvolto tante gente, non solo sul tram, non solo sulle tre soste, ma proprio durante il tragitto. Alle fermate la gente chiedeva, domandava, ed è stata davvero... Poi c'è stato il sole che
Poi abbiamo trovato anche Fratelli d'Italia, quindi è stato un momento molto
Li abbiamo un po' sorpresi, perché anche loro non si aspettavano, detto, comunque, hanno preso un tram questi partigiani.
Chissà cosa prenderanno loro, l'elicottero.
Senti, direi che a questo punto noi chiudiamo la diretta alle 18, il tram ancora invece un po' di strada da fare, noi siamo già invece in tema di bilancio e, come accennavi tu, direi decisamente positiva, perché effettivamente dei modi diversi, originali, che coinvolgono la gente anche semplicemente con uno sguardo, anche semplicemente per vedere una bandiera dell'ANPI, è un qualche cosa di fondamentale.
Anche perché abbiamo distribuito a tutte le fermate, le soste, anche i volantini spiegando perché, perciò chi non capiva in qualche modo aveva la possibilità di leggere perché questo tram. Ed è stato davvero un viatico, un bellissimo avvio per questo mese che vede noi e voi della radio impegnati in maniera così importante per la città di Milano. Abbiamo lanciato fra l'altro le foto giù all'ANPI nazionale e davvero quello che avete detto voi è una novità, è la prima volta che ci sono voluti 80 anni, ma questa cosa che aiuta in diventare in qualche modo, usiamo un termine per capirci, ma moderni, aiuta perché non è la solita forma di raccontare la resistenza. Il tram ci ha aiutato, l'hanno già detto tutti, ringraziamo la CGIL, ANPI ATM, ringraziamo la Camera del Lavoro perché hanno appoggiato in pieno, voi naturalmente perché sennò non eravate a fare una diretta come media partner, e perciò è davvero stato un bel inizio di un mese importante. Arrivano le foglie sugli alberi, i partigiani ci ha sempre raccontato che con le foglie sugli alberi potevano nascondersi, è cominciato, è arrivato il 25 aprile
e poi arrivano anche i fiori.
Esatto.
Ascolta, un accento è stato dato quest'oggi, così come sarà per tutte le iniziative che contraddistingueranno questo ottantesimo della Liberazione, alla presenza femminile. Anche i racconti che abbiamo mandato in onda durante questo viaggio avevano come protagoniste le donne.
Eh sì, determinante. Tenete conto appunto che nei 9 municipi di Milano, sicuramente ne siete a conoscenza, hanno inaugurato e stanno inaugurando 9 giardini alle 9 partigiane, a 9 ogni municipio, un giardino, una partigiana, una figura importante della resistenza. Perciò non è solo legato ai partigiani maschili, ma tutto quello che è arrivato dal popolo. Noi siamo felici che tutte le iniziative in cui si parla di tutti, non solo dei partigiani combattenti, siano importanti. Avremo, lo sapete, una partigiana sul palco del 25 aprile che compie 100 anni fra un po', perciò immaginatevi la difficoltà. Però e poi non è finita lì, perché noi stiamo già lavorando come ANPI provinciale per il concerto del 14 di luglio che voi avevate, vi ricordate, per il 70esimo. Abbiamo anche lì preso Piazza del Cannone, cioè la piazza all'interno del Castello Sforzesco, dove una sera faremo il concerto e dove ci saranno interventi, musica. Il 14 di luglio sarà un ulteriore, oltre il 25 aprile, momento di festa, di gioia, è quello che vogliamo
grazie,
fare.
Grazie, grazie. Oggi un po' si è vissuto un'aria da 25 aprile, non so, si sente un po' quel clima, è andata un po' così la giornata di oggi e meno male, ce ne vorrebbero di più. Grazie Ivano Taglietti.
Grazie a voi davvero e come solito un abbraccio a tutte e a tutti. Grazie ancora, davvero.
Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione.
Allora, scusa Giulio, siamo in chiusura. Barbara, tu hai fatto una registrazione sul campo.
La banda da fuori.
Il volume è basso, ma se avvicinate il vostro...
Sì, ecco, infatti, era da lontano, era dal tram, però chi è in piazza lo sta sentendo molto più
questa
forte.
Era la banda Daffari in leggera differita.
Sì.
Barbara, noi abbiamo giusto il tempo di mandare un'ultima canzone da utilizzare come sigla. è stato un gran bel pomeriggio.
Bello, davvero bello. Ora è sempre Resistenza, ci vediamo presto. Poi con Radio Popolare, Lorenza ci ha raccontato tutto, quindi restate sintonizzati.
Noi chiudiamo con il gruppo Yorum, un gruppo turco. I militanti, perché oltre che musicisti, militanti erano, sappiamo purtroppo... sono morti due di loro in un carcere turco per sciopero della fame, il terzo li ha lasciati poco dopo, anche lui se n'è andato. È una loro versione di Bella Ciao, e siccome noi vogliamo ricordare appunto che il 25 aprile di 80 anni fa, ma anche tutte le lotte di liberazione che sono in corso oggi, da quelle in Palestina, in Turchia, in tanti posti in Africa, beh, ci lasciamo con questo brano.
Ciao, ciao Claudio Agostoni,
ciao,
grazie,
ciao
Giulio Ambrosio.
Grazie Giulio.
İşte bir sabah uyandığında çal bella, çal bella.